Non so qual è il colore che daremmo all'anno che è passato, quello che abbiamo vissuto. Se un colore multicolore, un colore vivace, un grigiastro, un nero, un grigio neutro. Mi ricordo che molti anni fa c'era una mia collega di lavoro che quando entravamo in ufficio, guardandola, sapevamo di che umore era, perché lei si vestiva in base al suo umore. Quindi se vedevamo colori vivaci, ok, si poteva ridere e scherzare; se vedevamo colori neutri o più scuri, era meglio lasciarla perdere, perché non era il momento di parlare con lei. Quindi non so che colore daremmo noi al nostro anno, o che sensazioni potrebbe caratterizzarlo. Quando Enrico diceva, quando si dice speriamo che l'anno prossimo sia migliore, perché è già andato benissimo, quindi vogliamo che vada ancora meglio, perché non è andato bene, quindi vorremmo, qual è la sensazione che abbiamo dell'anno passato? Finalmente è finito, oppure è finito, speriamo che continui così. Ci sono varie cose. Quindi il titolo che avevo dato al nostro funziona in qualche modo, sì, esatto, funziona. Qual è il salmo che noi potremmo usare e che potrebbe caratterizzare la nostra vita durante l'anno passato? Se dovessimo scegliere un salmo, ce ne sono 150, quindi uno potremmo magari trovarlo che ci va bene. Qual è il salmo che... Ecco, questo salmo descrive un pochettino quello che è stato il mio anno. I salmi sono una raccolta di canti particolare. Tutto sommato, il libro più lungo della Bibbia. Se consideriamo i salmi come dei capitoli, vengono a essere 150 e sono divisi. Se l'andate a leggere, non so se avete mai letto i salmi nell'insieme, ma sono divisi in 5 blocchi, 5 libri, 5 raccolte che sono state messe insieme. E di questi salmi non è ben chiaro chi li abbia composti realmente. Ci sono delle indicazioni, alcuni sono autobiografici e quindi si capisce chi li ha composti, altri non c'è un accordo chiaro su chi li abbia composti, perché i salmi di Davide, i salmi di Asaf, i salmi di Core sono stati composti da loro, o come pensano alcuni, erano le raccolte che usavano quei cantori. Quindi quando Davide aveva strutturato il culto nel Tempio, lo leggiamo nel secondo libro delle cronache, struttura le cose, dà gli incarichi, tu fai questo, tu fai quell'altro, eccetera, poi dà degli incarichi anche per cantare, quindi c'erano delle raccolte di canti, quindi non è ben chiaro, però consideriamoli come gli autori di quei salmi. E se consideriamo gli autori, troviamo che ci sono dei 150 salmi che abbiamo nella nostra Bibbia, ce ne sono 73 che sono di Davide, quindi quasi la metà. Poi ce ne sono 12 che sono di un certo Asaf, poi ce ne sono 11 di Core, dei figli di Core, uno di Mosè, uno di Salomone, uno di un certo Etan che non sappiamo chi sia, uno di un certo Eman che non sappiamo chi sia, e ne restano 49 anonimi che non sappiamo chi li abbia composti. Quindi c'è un insieme molto vasto di autori e di momenti in cui sono stati scritti. E il libro Salmi, noi abbiamo nelle nostre Bibbie il termine Salmi per indicare questo libro, è un termine che deriva dal greco, che indicava uno strumento a corte, il salterio, che serviva per cantare inni sacri. Da lì viene fuori il termine salmo nel nostro vocabolario, perché nel libro nella Bibbia ebraica era indicato come il libro delle lodi, Quindi nella Bibbia ebraica i salmi sono indicati come il libro delle lodi. Perché? Era il libro delle lodi, era la raccolta, potremmo considerarlo adesso una raccolta, del, un innario, uno dei nostri innari che usiamo, però togliamoci la musica, quelle raccolte senza musica. Ecco, una cosa di questo genere, che noi ci troviamo i testi di canti, e come si cantano quelli? La musica è stata persa, non ce li ricordiamo più, e abbiamo soltanto lo stesso scritto. Praticamente i salmi vengono a essere una cosa di questo genere. Erano usati nel culto liturgico, quindi dal popolo di Israele, in vari momenti della loro vita religiosa. In certi momenti venivano cantati certi salmi, certi canti, in certi momenti degli altri, e via dicendo. Erano quindi preghiere. Tutto sommato erano preghiere. Alcuni con, e troviamo interessante che ci sono delle indicazioni musicali su quando fare delle pause, su che melodia cantare, con che tonalità, eccetera. Su alcuni vengono date delle indicazioni di questo genere. Però erano sostanzialmente delle preghiere che venivano usate. E se noi vogliamo raggrupparli, troviamo preghiere molto strane, perché ci sono preghiere, quindi salmi, che sono dei lamenti. Quando chi ha scritto quel testo si lamentava per quello che gli succedeva, lamento personale oppure collettivo del popolo. Poi c'erano alcuni che erano di lode e ringraziamento, e sono quelli che forse ci piacciono in certi momenti di più. Altri che erano chiamati penitenziali, nei quali la persona riconosceva i propri sbagli, il proprio peccato, faceva, si pentiva di quello che aveva fatto. Altri invece erano chiamati imprecatori, nei quali venivano mandate delle maledizioni sulle persone che ci facevano del male. Signore, fagli del male, Signore, distruggili, Signore, mandali via, Signore, fa che muoiano, Signore. Questa rabbia verso queste persone. Altri che sono messianici, profetici, che parlano del futuro, e anche qualcuno specifico sul Signore Gesù. Altri sapienziali o didattici, che potevano insegnare qualcosa. Pensiamo anche soltanto al Salmo 119, che può essere molto didattico in questo. Quindi tantissimi salmi. E Dio in tutto questo, però, questa è la cosa interessante, al centro di tutto c'è sempre Dio, perché anche se tanti salmi iniziano in maniera centrata su se stessi, sulla esperienza personale, poi salta sempre fuori il rapporto con Dio. Quindi quello è presente nei salmi. Ed è descritto come un Dio vivo che interviene, che ascolta, fedele, severo, attento. Ci sono tante descrizioni dei salmi. Quindi, se noi volessimo vedere un'occhiata generale ai salmi, sarebbe molto interessante vedere tutte queste cose, ma anche vedere una cosa interessante, vedere quali che sono le esperienze di vita e le reazioni emotive che troviamo in questi salmi. Ce ne sono tantissime. Se vi mettete a fare un elenco, viene fuori un elenco lunghissimo. Io ho fatto un elenco molto parziale, ma troviamo, riuscite a leggere? Sì, abbastanza. Momenti di adorazione, momenti di affanno, momenti di preghiera, richieste di perdono, situazioni in cui la persona si è sentita fraintesa, palpitazioni interiori per la paura, momenti di pace, la misericordia di Dio, l'ansia, l'angoscia, la confessione del peccato, la consolazione di Dio, la sua cura, momenti di solitudine, momenti di soddisfazione, risposta alle preghiere, il rispetto, l'adempimento delle promesse, intercessione, richieste, ringraziamento, esultanza, gioia, riconoscenza della propria fragilità, desiderio di impegnarsi, intrighi alle spalle, alle nostre spalle, invidia, tantissime cose. E questa è soltanto una breve sintesi di tante cose, tante esperienze e reazioni emotive a queste esperienze che chi ha scritto questi salmi ha trovato. Il tradimento, il trionfo, la vittoria, l'umiliazione. Ma nello stesso tempo troviamo anche tante espressioni di gioia. E quindi, no, sbagliato il pulsante, quindi troviamo inviti a salmeggiare, a benedire, esultare, gridare, celebrare, cantare, rallegrarsi, alzare le bandiere, segno di gioia, di esultanza, lodare, proclamare, gloriarsi, acclamare, battere le mani, tante espressioni di gioia per riconoscere quello che Dio aveva fatto. Quindi i salmi sono pieni di tutte queste cose. E quindi, ritornando a quello che diceva Adino, che mi ha copiato dagli appunti, che esperienze abbiamo fatto durante l'anno? Sono stati anniversari? Sono stati battesimi? Sono stati ricordati? Sono stati lutti? Sono state malattie? Rotture di relazioni, trasferimenti, traslochi, vittorie, abbiamo avuto compleanni, chi ha cambiato lavoro, decisioni importanti che sono state, che abbiamo preso a livello personale, incomprensioni, magari gli uni verso gli altri, nuove amicizie, sbagli o peccati che abbiamo commesso, vittorie, riconoscimenti che ci sono stati, come chiesa. Io mi sono fermato un pochettino alle esperienze che possiamo aver fatto come chiesa, che abbiamo vissuto direttamente o indirettamente. Tutto questo può aver creato, e ci ha creato senz'altro, delle reazioni emotive. Quindi, quando abbiamo vissuto queste cose, senz'altro ci siamo sentiti bene, ma ci sono stati anche altri avvenimenti a parte che possono aver influenzato la nostra vita, magari non come vita di chiesa, ma pensiamo ai terremoti che ci sono stati, pensiamo agli incendi, per la prima volta non troppo distante da qua, che solitamente gli incendi erano in zone relativamente distanti, erano in riviera, erano al sud. Avere gli incendi dietro Torino è stata una cosa abbastanza nuova. Pensiamo alle alluvioni e tante altre cose che sono successe, guerre. Quindi tante esperienze che possono avere, che ci hanno creato, ci hanno coinvolti in qualche modo emotivamente. E possiamo, quali sono le sensazioni che possiamo aver provato, le emozioni? Magari delusione di aspettative che avevamo, siamo stati delusi, che ci aspettavamo certe cose e non sono successe. O magari l'entusiasmo. Speriamo che, vedendo Simone e Enzo, loro sia stato più un entusiasmo che una delusione, no? Dove che sono ecco là. Però sappiamo che possono esserci queste, può essere stato lo scoraggiamento, la sofferenza, il dolore, incertezze, gioia, tristezza e pianto, paura. Possiamo aver provato momenti di rabbia, smarrimento, soddisfazione, gratificazione, sensi di colpa, appagamento, rimpianti, rimorsi, oppure serenità e pace. Tante cose possiamo aver provato. Quest'anno c'è chi magari ha provato più di una cosa che dell'altro, chi ha provato un po' di tutto in vari momenti, ma il nostro anno è stato caratterizzato da questo. E quando penseremo al 2017 ci saranno magari delle cose, cosa è successo nel 2017, e ci viene in mente principalmente quella, quella cosa, quelle due o tre cose, è successo quella cosa là. Quindi, quale potrebbe essere il nostro salmo? Quale salmo caratterizzerebbe di più il nostro anno? Qualche salmo di riflessione. Potrebbe essere il salmo 32, confessione e perdono, nel quale l'elemento fondamentale è: siamo stati perdonati, il nostro peccato è stato coperto, il Signore non ci imputa iniquità. È questo salmo che sentiamo nostro per quest'anno? Perché abbiamo ammesso il nostro peccato, il Signore ci ha purificato, abbiamo sperimentato il suo perdono, la sua liberazione. Magari questo, il nostro salmo, salmo 32. O magari potrebbe essere il salmo 33, gioia e esultanza, e l'elemento fondamentale della nostra missione è esultate, la lode, la celebrazione, salmeggiare, il canto, suonate, mi piace questa espressione di questo salmo, suonate bene e con gioia, perlomeno qui ad Asti, in questa chiesa, non abbiamo il problema del suonare il bene. Con gioia magari potremmo discutere, ma siamo senz'altro d'accordo. Ma colpiva, non suonate al Signore, no, suonate anche bene. Il Signore si merita questo. Oppure beata, la beatitudine, l'aspettazione, il fatto di sapere che il Signore è il nostro aiuto, il nostro rifugio, il rallegrarsi. Quindi un altro salmo diverso dal 32, ma che ci dà l'idea della gioia. Oppure potrebbe essere il Salmo 34, il ringraziamento, perché il Signore ci ha risposto, ci ha liberato, ci ha esaudito, ci ha salvati. Lo sentiamo accampato intorno a noi, che ci libera, che ci sentiamo come se nulla ci venisse a mancare, perché il Signore è stato attento a quello che abbiamo detto, ci ha dato ascolto, ci libera, ci è vicino. Altra espressione, ci sentiamo attorniate dal Signore. Grazie Signore perché mi hai ascoltato, grazie Signore perché mi hai esaudito. Oppure il riconoscimento del nostro peccato e diciamo: Signore, lavami, purificami, riconosciamo che abbiamo sbagliato, riconosciamo le nostre colpe, riconosciamo che abbiamo peccato, che abbiamo fatto quello che era male davanti al Signore, gli chiediamo di purificarci, di lavarci, di non continuare a guardare i nostri sbagli, gli chiediamo di purificarci, di cambiarci interiormente, di rinnovarci interiormente, di non respingerci, di non metterci da parte, di riacquisire la gioia del rapporto con Dio. Magari è questo il salmo che ci caratterizza. O magari può essere la rabbia. Quante volte magari abbiamo provato rabbia davanti ai telegiornali? Ma Signore, ma perché? Ma non è giusto! Non è giusto! C'è quasi inciampare nei miei piedi. Perché? Perché ero invidioso di tutto quello che gli altri fanno, che gli va bene tutto. Gli va bene tutto. Non è possibile, Signore. Probabilmente il Signore non vede le cose. Probabilmente il Signore non capisce. Probabilmente il Signore è distratto. Com'è possibile che Dio sappia ogni cosa? Che vi sia conoscenza dell'Altissimo? Se le cose vanno in questo modo, non è possibile, non va bene. E quindi, a volte quasi scoraggiati, diciamo: allora è tutto inutile, ma io pianto tutto. È inutile tutto quello che ho fatto. Eravamo amareggiati, ci sentivamo trafitti dentro. Magari questo ha caratterizzato il nostro anno, questa rabbia verso l'ingiustizia intorno a noi. O magari ci siamo sentiti disperati, abbandonati da Dio. Abbiamo gridato al Signore, Volevamo che la nostra preghiera arrivasse fino a Lui. La nostra emozione era quella di: Signore, ascoltami. Sono stufo di stare male. Mi sento morire. Tu non ti ricordi più. Non ho più forza. Mi sento abbandonato. Mi hai travolto. Hai allontanato da me i miei amici. Mi hai reso abominevole. Mi sento imprigionato. Dolore. E tendo le mani verso di te. Grido, prego. Non respingermi. Perché ti nascondi? Mi sento afflitto, agonizzante, sono nelle tenebre. Magari ci siamo sentiti così, per un motivo o per l'altro. E la nostra espressione era proprio di: Signore, dove sei? O magari c'era la serena stanchezza della vecchiaia. Dire: Signore, tu sei stato un rifugio negli anni, da sempre tu sei Dio, e se pensiamo alla vita, al tempo che passa, la nostra vita è come il giorno di ieri che non c'è più, siamo come un sogno, ci siamo, dopo un po' non ci siamo più. A volte si arriva, questo salmo era interessante, dice, si arriva a 70 anni, 80, ma qui abbiamo persone che sono arrivate ben più di 80, dice, ma dice poi di tutto quello che possiamo vantare, tutto quello che abbiamo fatto, di tutte quelle cose, alla fin fine ci accorgiamo che non resta niente. Quindi aiutaci a considerare bene la nostra vita, a contare i nostri giorni, a fare i conti con i nostri giorni, e quindi saziaci e noi esulteremo, gioieremo, e fai vedere la tua gloria ai nostri figli, la proiezione verso il futuro, la tranquillità. Stiamo andando verso la fine della vita, e quindi diciamo: Signore, ok, aiutaci a capire bene dove siamo. Oppure può essere il ringraziamento per la liberazione che il Signore ci ha dato. Quindi noi: Signore, io ti amo perché tu hai udito, mi hai ascoltato, mi hai protetto, e quindi adesso io voglio impegnarmi per te. Io camminerò alla presenza del Signore, scioglierò i miei voti, ti offrirò un sacrificio di lode, invocherò il nome del Signore e adempirò le mie promesse. Quindi, sì Signore, hai fatto tante cose belle nella mia vita quest'anno. Voglio impegnarmi, voglio sbilanciarmi, perché è interessante che ce lo faccio in presenza di tutti. Quindi mi sbilancio, non lo tengo per conto mio. A volte ci sono delle cose che facciamo in presenza di tutti e che magari dovremmo fare per conto nostro, come in certi momenti di preghiera, a volte vogliamo farci vedere che lo facciamo, e a volte facciamo delle cose per conto nostro quando dovremmo farlo davanti agli altri. Quindi magari dei momenti di ringraziamento, di lode, di impegno davanti al Signore. Quindi cosa ci caratterizza? Oppure la celebrazione. Perché? Perché Dio è buono. Salmo bello e noioso, il Salmo 136, perché è un ritornello che non finisce più, continua, ogni tre parole: perché la tua bontà dura in eterno, 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 un ritornello che non finisce, perché? Perché la tua bontà dura in eterno, quindi questa celebrazione per tante cose che tu hai fatto. Quindi davvero, se pensa a questo, ti ringrazio per questo, ti ringrazio per quello, ti ringrazio per quest'altro, ti ringrazio e ti celebro, ti esalto, ti faccio sapere agli altri chi sei. Oppure l'adorazione: ti celebrerò, adorerò, celebrerò, mi hai risposto, hai cresciuto la forza nell'anima mia, ti celebreranno, canteranno, tu sei eccelso, mi ridai la vita, tante cose, quindi l'adorazione verso il Signore. Oppure richiesta d'aiuto. Quante volte abbiamo chiesto aiuto al Signore quest'anno? Ascolta, poggio orecchio, ci sentiamo perseguitati da tante situazioni, malattie, persone, situazioni. Affrettati a rispondermi, non nasconderti, fammi udire la tua voce, liberami, fammi vivere, cerco rifugio. E poi quello che dicevo, che a volte ci sono strane, distruggi i miei nemici, fa perire tutti quelli che opprimono l'anima mia. Pesante. Però tante volte ci sono espressioni che noi abbiamo vissuto. Signore, forse ci suona male dire, forse non abbiamo detto, a parole forse non abbiamo detto, non ci sono uscite le parole, però l'atteggiamento di dire, ma perché non va a sbattere contro un albero con la macchina? Quella persona che mi ha fatto il male, perché non sa male, non dico tanto, sa male un pochettino, distruggili, falli morire. Oppure lode per quello che il Signore fa. E quindi ci sono, gli ultimi salmi sono di lode. Quindi io ti esalterò, ti benedirò, loderò, tu sei degno di lode. Parleranno, racconteranno, proclameranno. E Salmo 150. Alleluia. Lode. Lodate Dio, lodatelo. Lodi, alleluia. Qual è il salmo che ci caratterizza? Qual è il salmo che riflette di più quello che è stato il nostro anno? Di gioia, di richiesta di perdono, di richiesta d'aiuto, di esaudimento. Pensiamoci. Io volevo proporvene uno come riassunto di quest'anno e proiezione per l'anno prossimo. E volevo chiedere a Marco di venire a leggercelo. Il Salmo 103.
Benedici, anima mia, il Signore, e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità, salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassioni, egli sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l'aquila. Il Signore agisce con giustizia e difende tutti gli oppressi. Egli fece conoscere le sue vie a Mosè e le sue opere ai figli di Israele. Il Signore è pietoso e clemente, lento all'ira e ricco di bontà. Egli non contesta in eterno, né serva la sua ira per sempre. Egli non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Come lontano l'Oriente dall'Occidente, così egli ha allontanato da noi le nostre colpe. Come un padre pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono, poiché egli conosce la nostra natura, egli si ricorda che siamo polvere. I giorni dell'uomo sono come l'erba, egli fiorisce come il fiore dei campi. Se lo raggiunge un colpo di vento, esso non esiste più e non si riconosce più il luogo dov'era. Ma la bontà del Signore è senza fine per quelli che lo temono, e la sua misericordia per i figli dei loro figli, per quelli che custodiscono il suo patto e si ricordano di mettere in pratica i suoi comandamenti. Il Signore ha stabilito il suo trono nei cieli e il suo dominio si estende su tutto. Benedite il Signore, voi, suoi angeli potenti e forti, che fate ciò che Egli dice, ubbidienti alla voce della sua parola. Benedite il Signore, voi tutti gli eserciti suoi, che siete suoi ministri e fate ciò che Egli gradisce. Benedite il Signore, voi tutte le opere sue, in tutti i luoghi del suo dominio. Anima mia, benedici il Signore.
E questo potrebbe essere il nostro salmo per il prossimo anno. E vorrei che concludessimo cantando in una versione particolare. C'è un canto particolare che mi piace, lo conosciamo forse anche in italiano, ma preferisco la versione inglese, ve la proporrò in inglese con un filmato in cui potremo unirci a cantare. Però vi propongo la traduzione letterale di questo testo. E Giovanna viene a leggercela.
Benedici il Signore, o anima mia, adora il suo santo nome, canta come mai prima, o anima mia, io adorerò il tuo santo nome. Il sole sorge, è l'alba di un nuovo giorno, è il momento di cantare ancora il tuo canto. Qualunque cosa accade, qualsiasi cosa stia davanti a me, lasciami cantare quando verrà sera. Tu sei ricco in amore e lento all'ira, il tuo nome è grande, il tuo cuore è gentile. Per tutta la tua bontà io continuerò a cantare, il mio cuore troverà 10.000 ragioni. E in quel giorno, che le mie forze mi abbandonano, la fine si avvicina e il mio tempo è arrivato. La mia anima canterà ancora le tue lodi, senza fine, per 10.000 anni e per sempre. Benedici il Signore, o anima mia, adora il suo santo nome, come mai prima, o anima mia. Io adorerò il tuo santo nome.